Clemente Rebora si converte nel 1929 al cattolicesimo, entra novizio al Monte Calvario di Domodossola presso i Rosminiani e diventa sacerdote nel 1936. Sono gli anni del silenzio poetico. L'ultima grande opera da lui pubblicata sono i Canti Anonimi, usciti per il convegno editoriale nel 1922. Ho detto grande opera per la qualità, in realtà si tratta di un minuscolo libricino di 9 poesie. Dopo i Canti Anonimi Rebora fa poco o nulla di altro e dopo la conversione non fa praticamente nulla sino agli anni estremi della sua vita. Muore nel 57, ricomincia a scrivere poesie veramente autentiche, veramente ispirate, soltanto nel 54-55. Sono i Canti dell'infermità ed è il curriculum vitae. Diceva Pasolini che tra i Canti Anonimi e i Canti dell'infermità sembra passata una sola notte, cioè è lo stesso Rebora che prosegue, però in mezzo c'è un periodo di quasi 30 anni, o forse oltre 30 anni, di silenzio poetico. Abbiamo con noi un prezioso testimone di questo silenzio, il professor Carlo Carena, direttore editoriale storico dell'Inaudi, grande classicista, traduttore di Virgilio e di tanti altri sommi, e anche esperto di Rebora, oltre che di altri poeti. Il professor Carena è stato allievo di padre Rebora al collegio Mellerio Rosmini di Domodossola negli anni tra il 39 e il 43, 1939-1943. Per lui Rebora è stato un padre spirituale, non l'ha avuto come insegnante, ma il professor Carena ha conosciuto diversi studenti anche del Rebora docente, per cui la sua testimonianza è davvero preziosa. Professore, quando avevo occasione di vedere Rebora durante il suo soggiorno al collegio Rosmini, quando le capitava di vederlo in una giornata?
Dunque, quando arrivai in collegio, padre Rebora aveva appena cessato il suo insegnamento, che fu brevissimo, un paio d'anni, nella scuola media, allora ginnasio inferiore. Di quegli anni abbiamo una testimonianza molto interessante, pubblicata nei volumi che padre Carmelo Giovannini, confratello di Rebora, va pubblicando oramai da parecchi anni. Ed è appunto di uno che era stato allievo diretto al ginnasio di Don Rebora, il professor Ermanno Manni, che fu poi un illustre fisiologo, insegnò all'Università di Roma e con Rebora rimase in strettissimo contatto anche dopo l'uscita dal collegio. Manni scrive, dà questa testimonianza, che è già una istantanea sul personaggio, il suo modo di comportarsi e di agire. Leggo: «Fra noi ragazzi si parlava poco o niente di Rebora. Si sapeva unicamente che era un letterato il quale sui 50 anni si era convertito. Qualcuno del mio corso lo aveva precedentemente avuto come docente in primo o seconda ginnasio e nei commenti che si facevano fra noi si affermava che era una persona molto semplice e ingenua. Egli colpiva tutti per il suo distacco totale delle cose di questa terra. A noi sembrava che vivesse in un'altra dimensione, completamente avulso dall'ambiente che ci circondava. Non c'era mai nei suoi discorsi un accenno agli eventi della vita quotidiana. Lo studio, lo sport, la politica, i grandi avvenimenti che allora si manifestavano in modo così drastico e cruento, siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, non intervenivano nei suoi interessi, almeno apparentemente, e nei suoi. Non ricordo una sola, continua questo suo allievo, Non ricordo una sola battuta scherzosa o ironica uscita dalla sua bocca. Sembrava non possedere humor, mai una parola di critica, mai una parola di denuncia su quanto avveniva in collegio o nella vita pubblica. Si era impressionati dalla sua serenità.
Mi scusi, è un po' il contrario del primo Rebora, il Rebora dei frammenti lirici, che invece spesso fa delle critiche anche dure nei confronti della società, gli scellerati buoni, questa borghesia che pensa soltanto all'utile. Sorprende.
Sorprende, bisogna sempre, lei sa meglio di me, bisogna sempre pensare alla frattura che c'è stato nella sua vita. In pochi casi credo che una vita sia distinguibile e si sia distinta in due parti, come nel caso dell'esperienza biografica di Rebora. Tanto che appunto i suoi allievi non sapevano quasi nulla del suo passato. Direi di più, non soltanto i giovani suoi allievi, ma persino i suoi confratelli ignoravano o fingevano di ignorare chi Rebora fosse stato. Ricordo che il manuale di storia della letteratura italiana che allora si usava e che era tra i più diffusi, anche se molto denso e molto difficile, era pubblicata da Principato, siamo nel 39, quello di Mario Sansone. Se lei va a controllare le ultime pagine di questa storia della letteratura italiana, tra i poeti contemporanei si fa solo il nome, senza alcun commento approfondito, di Angelo Silvio Novaro, di Pastonchi, di un certo Vincenzo Gerace, che confesso di non sapere chi fosse, di Ugo Betti, allora famoso semmai come commediografo anziché come poeta, e di Ada Negri. Non c'era ombra né di Montale, né di Ungaretti, né di Rebora, e tantomeno di Rebora stesso. Quando arriviamo al 47, subito anche qui, appena finita la guerra, negli anni allora della rifioritura degli studi universitari, il manuale classico della storia della letteratura italiana era l'Attilio Momigliano, anche questo pubblicato da Principato, e lì figurano, cominciano ad affacciarsi Palazzeschi, Papini, di nuovo Betti, Borgese, Montale, Ungaretti. Credo che si possa dire che la riscoperta di Rebora da parte di tutti, non solo da parte di chi ci è vissuto vicino a quegli anni, ma poi a parte anche dell'ambiente scientifico universitario, sia stata la pubblicazione delle poesie nel 1947 da Vallecchi, che ha riproposto, certo, anche contro la sua volontà, anche contro quello che egli avrebbe voluto, anche malgrado la sua renitenza e soltanto per la sua obbedienza, hanno finalmente riproposto. Lui non parlava mai né di se stesso né del suo passato.
Professore, lei l'ha avuto come direttore spirituale, mentre di altri alunni del collegio Rebora è stato insegnante di italiano. Vuole illustrare questi due aspetti della personalità di padre Rebora, uno attraverso la sua diretta esperienza, l'altro semmai attraverso la conoscenza indiretta che ne ha avuto tramite compagni di studio.
Ecco, anche qui direi, non per sfuggire, direi che è molto interessante ed è esemplare un'altra testimonianza, appunto, di chi era stato, di chi fu convittore e non allievo, cioè che rappresenta la figura di Rebora come padre spirituale, cioè come sacerdote. Direi quasi che lui si era liberato da ogni altra incombenza e si dedicava a quella missione con tutta la passione che poteva metterci un convertito della sua forza. Appunto un altro di questi suoi allievi dice, che parla di Rebora come padre spirituale, allora si ascoltava la messa tutte le mattine alle 7:30 e a turno si gareggiava per servirla. Più volte mi capitò di servire la messa a padre Rebora e non di frequente avvenne che Don Clemente, al momento dell'elevazione, si arrestasse, rimanendo immobile, quasi in estasi, rapito dall'ostia consacrata, lasciando sospesi e sorpresi noi chierichetti che, dopo esserci scambiati un'occhiata, riprendevamo con insistenza a scampanellare. Il tragico della messa di Don Rebora era che durava tre quarti d'ora, mentre gli altri sacerdoti allora in 20 minuti se la sbrigavano. In una certa impazienza, devo dire, nei suoi giovani ascoltatori c'era. E se si vuole avere un documento anche fisico della messa celebrata da Don Rebora, si trova in una famosa fotografia che lo ritrae molti anni dopo, quando oramai era al termine della vita e già infermo al collegio di Domodossola, che lo ritrae appunto mentre solleva, se ben ricordo, il calice e rimane come fuori di sé nel contemplare il frutto del sacrificio. Qualcosa c'era già anche allora. Quando poi avevamo dei rapporti più diretti, più immediati, era quando alla sera, come si usava allora nel collegio, passava a turno nelle varie camerate a intrattenersi con gli allievi durante la ricreazione, dopo la cena e prima di andare a letto. Era una presenza praticamente, non so come dire, ingombrante, perché non aveva nessuna, come dice, come abbiamo sentito, il senso dell'umorismo gli mancava completamente, non si interessava, non parlava mai né di sport né di cinema e non aveva possibilità di incontrare quelli che allora erano, interrompeva le nostre partite alle carte, al biliardo, perché bisognava andare lì a fare atto di omaggio al padre spirituale, ma non è che questo contribuisse molto, insomma, ecco, al rapporto che potevamo avere con questo misterioso, devo dire, proprio forse l'aggettivo è giusto, con questo misterioso personaggio, questo misterioso sacerdote. Anche per tornare alle sue celebrazioni, anche c'è ci sono altre due testimonianze interessanti. Uno sulla confessione, padre Rebora confessore, anche qui un altro allievo mi ascoltava, dice, mi ascoltava a mani unite, con gli occhi chiusi e il corpo chino in avanti, in atteggiamento di estrema umiltà, quasi fosse lui il peccatore anziché il confessore. Anche questa è una istantanea, certo. Un'istantanea perfetta.
Sì. Senta, ma quest'uomo così distaccato, così totalmente distaccato dalla vita, così rapito dall'ostia consacrata, proprio mai si è sentito di ricordare un qualcosa del suo passato letterario, i frammenti lirici, i canti anonimi, la collaborazione alla voce, al convegno, magari anche per cercare di edificare, di aiutare qualche giovane?
A mia memoria e anche quella dei miei sopravvissuti compagni, direi proprio di no. Quello che poteva fare, aprire, diciamo, uno spiraglio sul fatto che fosse un uomo di lettere, era quella sua mania, diciamo tra virgolette, che aveva avuto già anche prima, da quello che sappiamo, ma che allora fu proprio inintermittente, e cioè che aveva sempre fra le mani o nelle pagine del breviario, aveva sempre le mani dei fogliettini, dei minuscoli foglietti, in cui con una calligrafia altrettanto minuscola ogni tanto si assentava mentalmente e cominciava a scrivere su questi foglietti, cose misteriose per noi, ma questo poteva lasciarci l'idea appunto di un personaggio di letteratura o di meditazione.
È già la seconda volta che usa il termine, l'aggettivo misterioso.
C'era in lui, almeno per quello che riguardava noi, questo. Semmai i misteri poi di queste cose qui si sono rivelati in quei frammenti, chiamiamoli ancora così, in quei frammenti sparsi che sono ammassati all'archivio dell'ordine, certo, dell'Istituto della Carità a Stresa, e che già parecchi in parte sono stati pubblicati e che costituiscono una miniera per la conoscenza dell'uomo e direi anche una miniera di tesori letterari, perché certo, ci sono lì dentro, accanto a pagine chiaramente così caduche, occasionali, certo, e caduche, certo, ci sono invece documenti di grandissima qualità letteraria e importanti per la biografia di Rebora stesso.
Di questo parliamo dopo però. Senta, questo uomo così misterioso ha insegnato anche lettere per 2 anni lì al Collegio Rosmini. Com'era come professore? Sapeva tenere la disciplina? No, dava compiti difficili da fare?
Da quello che mi risulta, o da quello appunto che hanno testimoniato i suoi allievi da allora, non, la disciplina assolutamente è da escludere. E anche era di manica estremamente larga, ecco, era un professore che proprio non credo abbia mai dato un 5, insomma, forse neanche un 6, ecco. Era forse la sua esperienza della vita, forse la bontà oramai innata del suo animo, ecco, di penitenze. Non ne ha mai dati, gravi penitenze.
Ricordiamo che lo stesso padre Rebora ospitava spesso dei barboni a casa sua, ancora prima di diventare sacerdote, e si faceva felicemente derubare dai medesimi.
Esatto.
Quindi c'era questa sua, diciamo, attitudine.
E anche poi, lei lo sa, anche quando da gli anni in cui fu a Rovereto, presso la casa dei Rosmignani di Rovereto, c'è un famoso episodio degno di Pascal, di lui che viene scoperto una bella sera a scendere dal piano, dal dormitorio, con il materasso sulle spalle, e va giù a regalare il materasso a un poveretto, attirandosi i rimproveri dell'economo della casa religiosa, perché buttava via tutti i suoi beni per darli in carità, come Pascal aveva fatto a suo tempo, insomma, ecco.
Senta, che rapporti aveva con i familiari? Il primo Rebora, il Rebora non ancora convertito, era legatissimo alla famiglia, aveva un grande affetto per il papà, per la mamma, per i fratelli, per le sorelle, per le nipotine. E parlava mai della famiglia durante il suo periodo?
Direi, a noi no. Qualche volta è capitato di incontrare il fratello, che è quello che poi ha il professore, che ha anche seguito la sua produzione letteraria.
Piero Rebora.
Ecco, sì. Piero, anglista. Quello che appunto mi è capitato di notare è che una persona che oramai si era così staccata dal mondo e da tutto avesse invece conservato verso la famiglia affetti ancora ingenui, infantili, ecco. Chi sfoglia il suo epistolario, come anche alcuni dei frammenti, trova il modo di così assiduo anche, così, e così affannoso suo di chiedere continuamente notizie appunto dei fratelli, dei nipoti, il modo anche così intenso e familiare, scriveva a loro come parlava, con certe sue cadenze, certe parole. Nevvero è una tipica cadenza revoriana nel parlato e nello scritto, dà il segno di questa, come dire, della familiarità del suo discorrere.
Senta, quest'uomo così misterioso e nello stesso tempo così infantile, che cosa ha lasciato nei suoi alunni? Che imprinting ha lasciato nei suoi alunni? Le cose, certo, decisive per la loro crescita umana? Perché io sento molto spesso parlare di padre Rebora tra tanti ex alunni e capisco che tutti sono stati toccati da uno strano fascino. Ecco, lo vuoi illustrare, questo strano fascino?
Ma era il... Beh, mi permetta, prego, di citare anche qui un'altra testimonianza che forse calza molto bene in quello che lei chiede. Un altro allievo di quegli anni ha scritto in quel volume citato prima: lo rivedo nei lunghi corridoi del collegio, un po' curvo, con le mani raccolte l'una nell'altra, il volto assorto in pensieri, ma sempre aperto a un sorriso, a un cenno gentile. Ricordo la sua espressione radiosa quando nelle sue meditazioni declamava le maraviglie, diceva sempre maraviglie anziché meraviglie, del creato e del suo creatore. O quando, chini sull'inginocchiatoio della sua camera, davanti a un grande crocifisso, pregava per noi. Ora, trovarsi davanti a un personaggio simile non può non lasciare traccia, non si può non dire che nella vita si è incontrato un personaggio fuori dal comune ed eccezionale. Ecco, questa è un'esperienza indubbiamente rara e importante nella vita di un uomo.
Forse diceva maraviglie, maraviglie perché così tutto diventava più meraviglioso, perfetto, evidentemente, un arcaismo caro alla sua ispirazione.
Sì, sì. Dava, dico enfasi perché non era assolutamente una persona retorica, se c'era un personaggio non retorico era lui, però dava così, creava insomma un'atmosfera arcana e misteriosa anche nei misteri del mondo, ecco.
È più facile trovare un romano calvinista che un lombardo retorico, diceva Cesare Angelini, quindi la cosa si attaglia a Padre Rebolo. Grazie professor Carena.